Un cordial saludo a todos y todas los estudiantes y un agradecimiento especial al professor Paolo Vignola, cui mi ofreció la oportunidad de intervenir en su curso Tendencias de las teorías y críticas literarias. Mi nombre es Marco Damonte y enseño Corrientes del Pensiero Contemporáneo en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Génova. La profundización que les propongo en estas 6 lecciones quiere abordar el modo en el que Bakhtin ha interpretado las novelas de Dostoyevsky y cómo esta interpretación es interesante si la comparamos con la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. En esta primera lección, haré una breve presentación de estos 3 autores para después concentrarme en la originalidad de la lectura que Bakhtin ofrece de las novelas de Dostoyevsky. Lamentablemente, mi nivel de español no me permite proseguir así, que, sepan disculparme, continuaré la exposición en italiano, hablando lentamente y usando las slides de manera que puedan comprender el contenido. Gracias por vuestra atención. Comincerei dunque presentandovi brevemente alcuni momenti della biografia del romanziere russo Fedor Dostoevskij, che nasce a Mosca nel 1821, figlio di un medico militare e di una madre che a sua volta era una ricca commerciante russa. Il lignaggio di Fedor Dostoevskij suggerisce alla famiglia di avviarlo agli studi di ingegneria, uniti alla gestione che il padre, che nel frattempo era stato iscritto nell'albo d'oro della nobiltà moscovita, aveva comprato. In realtà, la gestione dei terreni da parte del padre, sarà abbastanza disastrosa. Così che Fedor dovrà occuparsene insieme al fratello, disperdendo buona parte del patrimonio paterno a causa di una vita dissoluta e di una mancanza quasi costante di denaro. Intraprenderà la carriera militare grazie ai suoi studi di ingegneria. Ma a causa dell'accusa di aver partecipato a degli incontri di una società segreta per scopi sovversivi, verrà imprigionato nel 1849 e condannato a morte. La pena capitale gli verrà poi revocata in via quasi eccezionale dallo zar, ma soltanto all'ultimo istante. Tanto che le sue crisi di epilessia, di cui già soffriva in gioventù, vengono acuite. Questo profondo dolore di trovarsi di fronte alla morte rimarrà poi una costante nei suoi ricordi e anche nei suoi romanzi. La pena capitale verrà poi comminata un esilio forzato in Siberia per diversi anni, dopo i quali tornerà nella Russia europea portandosi dietro questa esperienza molto cruda, molto dolorosa e parecchio lunga, tentando di rientrare a San Pietroburgo, non potendo però ancora entrare nella città, ed è in questo periodo, quindi intorno al 1860, che inizierà a scrivere i suoi romanzi e i suoi primi capolavori, destinati a diventare i suoi capolavori. Per per una salute che abbiamo già visto piuttosto malferma, a causa di un enfisema, morirà a San Pietroburgo nel 1881, chiedendo alla moglie e ai suoi figli, come una sorta di testamento spirituale, di leggere la parabola del figliuol prodigo, un po' a sancire questa sua vita dapprima dissoluta, ma poi, come dire, indirizzata, incanalata verso una modalità rivolta alla spiritualità e comunque alla grande letteratura. Il secondo protagonista che incontreremo nel nostro percorso sarà invece il filosofo Ludwig Wittgenstein. Nato a Vienna nel 1889, analogamente come per Dostoevskij, anche la famiglia di Wittgenstein è una famiglia molto ricca, dell'alta borghesia, una delle famiglie più ricche della Vienna dell'epoca, possedeva diversi impianti siderurgici e proprio per ravviare anche in questo caso il giovane Ludwig a poter continuare la carriera del padre, viene avviata agli studi di ingegneria, prima a Berlino e poi a Manchester e infine a Cambridge. In realtà non si laureerà mai in ingegneria, preferendo gli studi che riguardavano i fondamenti della matematica e in particolare la filosofia della matematica che andrà a studiare con Russell. Non contento di questa sua esperienza di vita, si ritirerà a studiare privatamente in un fiordo norvegese per poi arruolarsi nella Prima Guerra Mondiale, durante la quale scrive tutta una serie di appunti mentre era proprio al fronte, durante quindi in qualche modo la vita di trincea, da cui poi deriverà il Tractatus Logico-Philosophicus, che è l'unica opera che Wittgenstein pubblicherà in vita. E verrà pubblicata appunto subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi nel 1921. Con la pubblicazione del Tractatus, Wittgenstein pensa di aver risolto tutti i problemi legati al linguaggio e alla logica, che per lui era il fondamento del linguaggio, ritenendo di aver concluso tutto ciò che la filosofia poteva dire, e si ritirerà quindi in altre occupazioni, facendo prima il maestro elementare in alcuni paesini delle Alpi Svizzere, tornando poi a Vienna a svolgere un'attività di giardiniere presso un monastero e ad intraprendere l'attività di architetto, soprattutto per la costruzione della villa della sorella. Durante queste attività si rende conto che il linguaggio è molto più complesso di quello che lui pensava all'epoca della stesura del Tractatus e quindi si dà, diciamo così, una nuova opportunità e ritorna alla fine degli anni 20 del secolo scorso, torna a Cambridge per insegnare e continuare a studiare filosofia, prendendo tutti quegli appunti che alla sua morte i suoi curatori testamentari pubblicheranno con il titolo di Ricerche filosofiche, dove il linguaggio non è più ricondotto alla logica, ma il linguaggio diventa fondamentale a partire dalle condizioni di come viene utilizzato, tant'è che il linguaggio in questa opera viene paragonato da Wittgenstein soprattutto al gioco, alla flessibilità del gioco. Ci sono tante attività molto diverse che noi chiamiamo gioco, che poche cose hanno in comune tra di loro, e così il linguaggio, tutto ciò che noi definiamo linguaggio, è in realtà un qualcosa di molto composito e molto diverso. Ci sono tanti tipi di linguaggio, quasi quante sono le attività umane. parallelo, diciamo così, tra questi due autori ve lo propongo attraverso la lettura e l'interpretazione che dei romanzi di Dostoevskij da Bakhtin, che vive a cavallo dell'Ottocento e del Novecento, studia filologia, ma dopo aver frequentato semplicemente come uditore alcune riunioni clandestine della Chiesa ortodossa russa, viene anche lui, un po' in analogia come avevamo visto per Dostoevskij, viene arrestato e condannato, deportato sostanzialmente in esilio in Kazakistan, dove per diversi anni è costretto a lavorare come contadino. Ritornato da questo esilio forzato, inizia la carriera di insegnante in università minori, visto che in quelle più importanti, nonostante la fama che lo aveva preceduto, non poteva insegnare. E nonostante diversi problemi di salute che hanno comportato, ad esempio, l'amputazione di una gamba. Soltanto alla fine della sua vita verrà conosciuto e soltanto negli anni successivi verrà tradotto molto all'estero e apprezzato anche in patria, dove verrà considerato il padre del formalismo russo e dello strutturalismo, soprattutto per tre aspetti. Le sue interpretazioni e i suoi lavori filologici sono originali per prestare attenzione al contesto, prevedere e per basarsi su una particolare teoria del linguaggio e dei generi letterari, e il terzo aspetto perché ha puntato molta attenzione all'elemento di quello che lui chiama comico, ritrovandolo appunto anche all'interno delle parti più drammatiche dei romanzi che lui considererà e che lui studierà. Ora, la prima domanda che dobbiamo porci è quali sono stati i principali modelli di quella che io vi ho chiamato interpretazione tradizionale dei romanzi di Dostoevskij. La critica, diciamo così, tradizionale si è posta principalmente queste domande. Il primo sforzo mira a ritrovare quale sia l'autentico pensiero di Dostoevskij, come se lo sforzo ermeneutico nei confronti dei romanzi dell'autore russo fosse quello di scoprire quale sia il suo pensiero. Conseguentemente a questo interrogativo ci si chiede se la posizione di Dostoevskij si fonda, si sovrapponga, in qualche modo si confonda o sia una sintesi dei pensieri e delle opinioni che i suoi personaggi man mano presentano. L'attenzione al carattere e alle opinioni, ai pensieri dei suoi personaggi porta a chiedersi se i personaggi dei romanzi di Dostoevskij siano dei personaggi, come dire, abbastanza consueti della letteratura, quindi siano delle figure create dall'autore, o se non vengano piuttosto presentati tutti come dei veri e propri eroi, quindi dotati in qualche modo di vita propria e di autonomia, non soltanto come personaggi che danno voce all'autore. Il lettore, perciò, non si trova davanti a oggetti diritti della parola dell'autore, quindi di fronte, diciamo così, a delle creazioni fatte ad arte, ma il lettore nei romanzi di Dostoevskij si trova di fronte piuttosto a soggetti della propria parola che in qualche modo diventa immediatamente significante. Lo sforzo di recuperare il pensiero dell'autore dietro a quella dei personaggi viene meno se consideriamo davvero i personaggi dei romanzi di Dostoevskij come degli autori, come degli eroi e quindi come i loro discorsi li consideriamo davvero come significativi in se stessi. La proposta di Bakhtin è quella di andare oltre la comune e appunto la tradizionale pragmatica narrativa, perché nel caso dei romanzi di Dostoevskij la voce dei singoli personaggi, meglio dei singoli eroi, non finisce per reificarli, quindi per definirli in toto. Inoltre, la voce degli eroi non esauriscono il loro carattere e il loro comportamento. Emerge come, grazie al contesto, ci sia sempre qualche cosa di più rispetto a quello che viene esplicitamente detto. E infine, nel caso dei romanzi di Dostoevskij, la voce del singolo eroe non nasconde o non presenta in qualche modo quella dell'autore, ma come abbiamo appunto detto, è una voce che vuole essere autonoma. A questo punto si pone un ulteriore problema, che è quello della forma unitaria e quindi dell'organicità. Esiste, possiamo dire che esista un'unica trama se ogni personaggio che incontriamo è un eroe a se stesso in qualche modo autonomo? L'apparenza per alcuni critici è quella di trovarsi di fronte a dei romanzi che sono una sorta di conglomerato di materiali piuttosto eterogenei e di principi incompatibili che sostanzialmente diventano caotici se analizzati con i criteri tradizionali di organizzazione formale. Come comprendere allora quell'organicità, quella coerenza e quella profonda integrità dei romanzi di Dostoevskij che ogni lettore che li legge con la debita attenzione invece ha se, come dire, si vive in questa sorta di dicotomia, di questa apparente presenza di caos e di eccessiva frammentazione? Anche qui la risposta è stata data a livello, come dire, tradizionale attraverso alcuni tentativi molto diversi tra di loro. Il primo è stato quello di tentare di ridurre la complessità di Dostoevskij a un unico sistema narrativo, perdendo però degli elementi importanti. Il secondo, quella di ricondurla all'interno di quella corrente realista, sociale da un lato e psicologica dall'altro, che caratterizzava l'Europa nella seconda metà dell'Ottocento, considerare l'intera trama dei romanzi come una sorta di unico monologo dell'artista che lo ha composto, oppure ricercare una unità di un messaggio etico e religioso, che può essere, a seconda degli interpreti, identificato in un messaggio a proposito del suicidio, piuttosto che dell'omicidio o comunque della morte, o in alternativa di uno scontro radicale tra i diversi io e la realtà che ciascuno di questi io si trova di fronte. In altri casi l'organicità dei romanzi è stata trovata in un messaggio in chiave economico-politica, queste sono soprattutto le letture marxiste che sono state date, o Un'altra ipotesi che è stata suggerita è quella di una interpretazione in chiave autobiografica e psicanalitica, come se Dostoevskij avesse voluto mettere in mostra, le contraddizioni che lo caratterizzavano come persona. In realtà il riferimento alla persona è stato colto, questa volta sì, da Bakhtin, ma per considerare i romanzi di Dostoevskij non una semplice espressione della persona Dostoevskij, ma come modo in cui Dostoevskij presenta un mondo personalistico, proprio seguendo la definizione di Bakhtin. Ogni idea all'interno dei suoi romanzi viene percepita e viene raffigurata come una posizione, come una postura dei singoli eroi. La persona che sta dietro questi eroi non è mai una realtà psichica in qualche modo reificata, ma tutti questi io sono degli autentici soggetti che non possono mai essere considerati dei semplici oggetti di cui l'autore si serve. Ogni personaggio, difatti, ha una sua prospettiva particolare sul mondo, sulla realtà, ed è capace di presentarcela dal suo punto di vista. La totalità è data, dunque, non da un messaggio unitario che in qualche modo bisognerebbe scoprire, ma dalla evidenza dell'interazione di queste varie coscienze, a patto di non considerare nessun punto di vista come il punto di vista privilegiato dal quale si sarebbe obbligati a leggere il romanzo, e men che meno viene contemplata la possibilità di un punto di vista esterno. Il mondo personalistico di Dostoevskij, secondo Bakhtin, risponde alla logica di una antropologia teleologica, nel senso che ogni persona, ogni eroe che incontriamo nei suoi romanzi, vuole agire per un fine, e l'azione per un fine è quello che caratterizza appunto l'essere umano, in qualche modo la natura dell'essere umano. Queste sono appunto le conclusioni, come dire, le chiavi di lettura che Bakhtin ci propone per leggere i romanzi di Dostoevskij e che noi utilizzeremo nelle prossime lezioni per il nostro confronto.